Questo è il racconto giovanneo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Qui c'è tutto quanto, un disegno ben preciso, una scelta ben oculata dei termini, delle situazioni. Ecco, innanzitutto Gesù passa all'altra riva del mare di Galilea. Passare all'altra riva è un riferimento biblico importante, comunque, anche se è nella storia, si capisce, cioè si va al di là del lago perché siamo in questa storia, ecco, si sta seguendo Gesù dall'altra riva del mare di Galilea e la folla lo segue perché ha visto i segni che compiva. Bene, tutto questo risuona e infatti il testo diventa esplicito. Gesù salì sul monte e si pone a sedere con i suoi discepoli ed è vicino alla Pasqua. Ecco, l'ha detto, ha detto il termine, la Pasqua. La Pasqua è la festa di quando si è passati all'altra riva e quando il popolo ha seguito Mosè perché Mosè ha fatto dei segni e dei prodigi davanti al Faraone. 10 piaghe che erano dei segni, più per il popolo che credesse in Mosè, perché era difficile credere che uno così venuto dal passato fosse capace di sconfiggere la prima potenza mondiale del tempo, e però appunto lo seguono, perché con i segni fatti si può passare oltre il mare. E allora che succede? Che c'è la Pasqua. Questo racconto è un racconto pasquale, un racconto di passaggio, un racconto che ci consente di decodificare la Pasqua in chiave cristiana, ovvero sia la Pasqua è la festa ebraica originariamente che celebra fondamentalmente la liberazione dal paese d'Egitto e il percorso che passa per un monte, il monte Sinai, e che attraverso una trasformazione, un'esperienza serissima, grandissima di formazione di un popolo che viene trasformato radicalmente, i figli dei liberati entreranno, cioè l'uomo nuovo, l'uomo trasformato, l'uomo che nasce da quell'egiziano che era nel cuore degli israeliti, ecco, questo arriverà alla terra promessa. Questo celebra la Pasqua in maniera estremamente, diciamo così, semplice, richiamando per sommi capi il cuore di questa festa. E Gesù sta con questa festa per le mani, questa situazione analoga, e essendo la festa della Pasqua ciò che celebra anche il cammino nel deserto, perché è riferita, come ho detto prima, a tutto il cammino fino alla terra promessa, ecco, nel deserto si trovò cibo, si trovò la manna, il pane del cielo, ciò che viene dal cielo. Infatti questo sarà il discorso che Gesù farà oltre questo Vangelo. Bene, Gesù alza gli occhi e vede che una grande folla viene da lui e dice a Filippo: dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Ecco, il problema è mal posto, ovvero sia, se questa gente viene, è un problema suo se ha il pane o non lo ha. Ecco, Gesù dice: no, è un problema mio. Ha sollevato gli occhi, vedere, ha visto la gente in una chiave, si è chiesta se questi avevano da mangiare. Si è fatto un problema, il problema di come questa gente mangi. È uno sguardo. In questo mondo ci sono tipi diversi di sguardi. C'è chi ti guarda e dice: cosa mi può servire di te? Che cosa mi può essere utile di te? È uno sguardo. C'è un altro sguardo. Cosa possiamo fare di interessante insieme? Che cosa c'è di piacevole? Uno sguardo compagnone, cameratesco. Poi c'è lo sguardo materno, lo sguardo paterno, lo sguardo del fratello maggiore, lo sguardo di chi ti scruta e dice: mi sa che tu dovrai mangiare, mi sa che tu avrai bisogno di qualche cosa, mi pongo il problema prima. È uno sguardo provvidente, uno sguardo che guarda l'altro, si chiede: ma che esigenze ha questo? E si fa una domanda su se stesso. E la domanda è piuttosto devastante, perché la domanda che farà a Filippo, che è l'uomo dal nome greco dei 12 discepoli, per cui è il razionale, infatti sarà un uomo che in un attimo monetizzerà le tasche dei discepoli e calcolerà quanti soldi ci sono in giro da poter raccogliere: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova, Quale prova? Qual è la prova a cui viene sottoposto? Filippo dice 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Cioè, in un attimo identificato, qui, tanto che tiriamo fuori, sono 200 denari di pane, che non è poco, visto che è la paga di, diciamo così, grosso modo 6 mesi di lavoro, una cosa di questo genere, 7 mesi di lavoro di un operaio di quel tempo, se i dati evangelici sono coerenti fra di loro. Allora cosa vuol dire questo? Cioè, è una cifra, erano tutte le cose che possono essere tirate fuori da chi non doveva avere soldi con sé, ma poi alla fine poi si ritiene da qualche parte, cucire in qualche meandro del vestiario. Allora, non ce l'abbiamo le forze. Ecco, questa è la prova. Non abbiamo le forze, non ce la possiamo fare. Se ci misuriamo con la fame altrui, noi non sappiamo come risolvere il problema. Il problema per noi è irrisolvibile. Filippo è sottoposto a questa prova. Quale prova? Ha provato, ci ha provato e non è sufficiente. Lui non è all'altezza di affrontare la fame di questa folla. Questo deve sapere. Questo devono sapere i discepoli. Questa storia è una storia che riguarda i discepoli. I discepoli devono avere questa esperienza. Sapere che Gesù li porta a misurarsi con cose che li superano. Da che mondo è mondo? La vocazione che Dio può esercitare nella nostra vita non è una cosa che si misura con le nostre forze, perché noi non avremo mai il pane sufficiente per sentirci certi di mettere in piedi una famiglia, di affrontare un popolo di Dio da evangelizzare, di servire qualcuno che ci ha affidato. Dobbiamo saperlo, che non abbiamo le forze di portare avanti un'opera cristiana. L'opera cristiana si porta avanti perché Dio interviene. E qual è la forma in cui interverrà? Constatata la debolezza dei discepoli, ecco che entra in scena un altro che è Andrea, fratello di Simon Pietro, di famiglia, è gente che si getta, è gente che si butta, sono pescatori, questi sono coraggiosi, tutto cuore, e questi qua si lanciano, e Andrea infatti prende e emette una frase che è contraddittoria, parte e si sgonfia da solo. C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Lo dice lui da solo. E perché l'hai detto allora? Perché l'hai tirato fuori? Lui ha misurato ciò che c'è, 5 pani d'orzo e 2 pesci, c'è qui un ragazzo, e forse c'è un ragazzo che mi sta ascoltando in questo momento, che si guarda e dice: ma io che cosa posso fare? Tu hai il tuo, come io ho il mio. Il problema non è se è molto o se è poco, il problema è un altro, il problema è se lo diamo a Gesù Cristo. Il problema non è se abbiamo 80 pagnotte e carrettate di pesci, no, il problema è se Cristo li può usare. Il problema infatti non è se siamo super dotati o se siamo troppo poveri, non è questa la misura. Qui la misura è se Cristo può gestire la nostra vita. Perché qui c'è in corso un'operazione interessante. Questi pani saranno divisi e si moltiplicheranno. Questa contraddizione aritmetica è divertente. Qui, quando si divide, si moltiplica. Anziché perdere, aumenterà e resterà più di quanto si pensi. Allora, noi dobbiamo trarre da questo testo il ricordo costante che Dio non ci chiama a opere che sono alla nostra portata, ma opere che sono secondo la sua provvidenza nei nostri confronti e il suo voler essere parte della nostra vita. Queste opere richiedono la nostra disponibilità, richiedono che noi gliela diamo la nostra vita, che noi mettiamo nelle sue mani la nostra esistenza. Questa è una realtà profondamente vocazionale, questo è un testo profondamente vocazionale. Parla di un'esperienza dei discepoli, la gente, quello che ha visto è stato solamente che si mangiava. Infatti, alla fine del testo, questi non hanno capito niente. Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte da solo. Invece i discepoli hanno fatto un'altra esperienza: scoprire che i propri pani possono bastare per molta gente. Non hanno tanto centrato il fatto sulla dato che Gesù è il re, ma sul fatto che loro scoprono come possono far sfamare una folla così grande. Questa è l'esperienza che c'è sotto, questa è l'esperienza di noi cristiani, che questo potere Dio lo dà a noi. È curioso perché Gesù non ha creato pane, no, ha usato il pane dei discepoli, il pane di questo ragazzo, di questo che sta lì così, c'è anche lui, non si sa chi è, di questo che non ha bisogno di essere così importante, ha bisogno della nostra vita, di un ragazzo qualsiasi, di una persona qualsiasi, di una donna qualsiasi, di ognuno di noi, che diventiamo straordinari non perché ci possiamo vantare di questo o di quello, ma perché Dio ha fatto qualcosa in noi. Grandi sono le sue opere in noi. Perché se noi diciamo si compie in me secondo la tua parola, come la Beata Vergine Maria, grandi cose fa in noi l'Onnipotente. E rimanda i ricchi a mani vuote e ricolma di beni gli affamati. È esattamente ciò che vediamo in questo testo. Allora, orientare la nostra vita a essere una cosa che Cristo può gestire, può spezzare, può portare avanti Lui secondo la sua logica. Possa veramente questo testo toglierci dal cuore tutte le nostre paure, le nostre misure su ciò a cui ci chiama Dio e preoccuparci di una sola cosa, che noi a Dio ci diamo veramente, ci regaliamo veramente, poi il resto ci pensa Lui.